Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Altri Luoghi vi ripropone alcune interviste diffuse nelle edizioni precedenti e ancora attuali. Con la scrittrice e divulgatrice indiana Vandana Shiva parleremo di ambiente, una figura di fama mondiale, una voce di grande impatto quando si parla di tutela della biodiversità, di agricoltura, di alimentazione. Molto conosciuta anche in Svizzera e nella Svizzera italiana, Vandana Shiva ci presenta il suo pensiero ancora estremamente attuale in un mondo che si confronta con una realtà climatica sempre più estrema. Lo scienziato Telmo Pievani ci parla del suo ultimo libro, L'albero della vita, una riedizione di un lavoro pubblicato 20 anni fa e ora aggiornato. La convivenza tra esseri umani e ambiente è in profonda crisi, rischiamo di cadere mani e piedi nella cosiddetta trappola evolutiva. Siamo ad un passo dall'estinzione? I precedenti non ci aiutano, come ci spiega lo scienziato e filosofo tra poco. E sempre di ambiente parleremo con Nicholas Stern. 20 anni fa l'economista britannico, su richiesta del governo di Londra, pubblicava il documento che porta il suo nome e dedicato alle conseguenze, soprattutto in economia, dei cambiamenti climatici. Fu un punto di non ritorno. È ancora attuale quel lavoro che suscitò accesi dibattiti in tutto il mondo? Quelle previsioni si sono avverate? Lo scopriremo con il suo autore. Difficile in questo periodo parlare di pace, ci proveremo con il premio Nobel per la pace 1996, il timorense José Ramos Horta, capo dello Stato di Timor Est, una voce quanto mai autorevole quando si parla di convivenza civile e soluzione dei conflitti tra nazioni. Vi riproporremo un estratto della sua intervista. Infine, la cartolina arriva da Montebello, l'ha spedita il direttore artistico di Montebello Festival, Fabio Tognetti. Buon ascolto. Privilegiare la qualità di vita rispetto alla quantità è quanto suggerisce l'attivista Vandana Shiva nella sua ultima pubblicazione, disponibile per ora solo nelle librerie del suo paese, l'India, e sulla piattaforma della casa editrice Rolly Books. Un testo decisamente originale, un manuale pratico ed efficace che contiene addirittura suggerimenti alimentari. Sono indicate alcune ricette, oppure come vestirsi in modo consapevole e rispettoso dell'ambiente. Dunque è anche nostra responsabilità fare del nostro meglio per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico. Cosa dobbiamo fare allora?
I think the first thing we have to do is have a change in paradigm, because in the age of fossil fuel, which is the age of the industrial revolution.
Penso che la prima cosa che dobbiamo fare sia un cambiamento di paradigma, perché nell'era dei combustibili fossili, che è l'era della rivoluzione industriale, la velocità era privilegiata. La velocità è tutto ciò che i combustibili fossili ci hanno dato. E la caratteristica esteriore della velocità sono state le emissioni che hanno causato l'impatto climatico. Quindi, se ciò che abbiamo guadagnato è stata la velocità, ciò che abbiamo perso è stata parte della capacità del pianeta di autogestirsi, di organizzarsi. Dopotutto, per 4 miliardi di anni, questo pianeta ha mantenuto le sue temperature, ha mantenuto il suo livello di azoto, di anidride carbonica e di ossigeno. Ed è solo durante l'era dei combustibili fossili che tutto questo è stato sconvolto. Ho definito il cambiamento climatico il disturbo metabolico della terra vivente. I have called climate change
the metabolic disorder of the living earth. Come posso essere responsabile e agire quando molti governi o grandi imprese non intraprendono nessuna azione? Qui in Svizzera, ad esempio, c'è una forte attenzione al tema, siamo consapevoli delle conseguenze climatiche, il rischio può essere la rassegnazione. Ma come? Noi ci impegniamo e altrove no. Perché andare avanti allora?
Switzerland shows a clear way because Switzerland has decentralized participatory democracy.
Penso che la Svizzera indichi una strada chiara, perché la Svizzera ha una democrazia decentralizzata e partecipativa. La gente vota su tutto. Ricordo gli anni in cui la questione degli OGM è stata votata dai cantoni e poi è stato imposto un divieto di 5 anni e in seguito il Parlamento ha rinnovato il divieto. Quindi la Svizzera è solita usare quella forma di democrazia che collega la volontà del popolo alle azioni del governo.
Switzerland used to use that democracy that links the will of the people to the actions of government.
Nel suo ultimo libro, signora Shiva, lei parla di cultura lenta, alimentazione lenta. La parola slow, lento, è nel titolo e in quasi tutte le pagine. Dunque è la parola chiave. Perché?
Fast mindlessness to slow mindfulness. That is the recipe. Whether it's slow food or it's slow clothing.
Sì, voglio dire, se c'è un cambiamento di paradigma dalla spensieratezza del passato alla consapevolezza slow, ecco, quella è la ricetta. Che si tratti di alimentazione lenta, di abbigliamento consapevole, di chi siamo e dove ci troviamo, di rispetto del denaro e dell'economia, di azioni coerenti e meditate. La consapevolezza e la compassione devono tornare in primo piano. Ho una formazione in fisica e ciò che Einstein ci ha dato è stata la teoria della relatività generale, secondo cui spazio e tempo sono totalmente interconnessi e si trasformano l'un l'altro. Quindi più cerchiamo di guadagnare in tempo, più perdiamo spazio. Perdiamo spazio per le relazioni, perdiamo spazio per la compassione, perdiamo spazio per l'affettività.
We lose space for relationship, we lose space for compassion, we lose space for thoughtfulness.
Perché non possiamo permetterci di abbassare la guardia quando si parla di biodiversità?
We can't afford to let biodiversity be ignored because biodiversity is how the living planet manages its systems.
Non possiamo permetterci di ignorare la biodiversità, perché la biodiversità è il modo in cui il pianeta vivente gestisce i propri sistemi. Sapete, in fin dei conti, ciò che regola la temperatura, ciò che regola il clima, è la vita del pianeta e quella è la biodiversità. La biodiversità è la diversità dei sistemi viventi e non possiamo permetterci di perdere quella diversità perché quella diversità non è solo ciò che si auto-organizza. La diversità è la fonte delle alternative. Siamo nel bel mezzo di questa guerra insensata in Asia occidentale e anche in India non riusciamo a procurarci il gas da cucina. Fortunatamente io ho installato il biogas e abbiamo molte alternative ai combustibili fossili. Ecco perché non possiamo essere incuranti della biodiversità. Dobbiamo tenere presente la diversità delle opzioni, in particolare la diversità delle relazioni tra sistemi viventi.
The diversity of options in mind, particularly the diversity of the relationship between living systems.
Lei vive in una realtà molto diversa da quella europea, ma si confronta con i giovani di tutto il mondo. In italiano era stato pubblicato Storia dei semi per Feltrinelli, espressamente dedicato ai bambini. Si direbbe che i giovani sono molto attenti a temi come sostenibilità e ambiente. È dunque ottimista per il futuro?
Yes, I think the young people are realizing that all the false promises of the fossil fuel age, of the industrial age,
sì, penso che i giovani stiano capendo che tutte le false promesse dell'era dei combustibili fossili, dell'era industriale, sono false promesse per loro. Non stanno dando loro un futuro migliore, ma gli stanno lasciando in eredità tutti i danni ambientali e tutti i danni sociali, tutti i conflitti, conflitti del resto inutili. Ed è per questo che penso la prima frattura sia stata creata dalla Banca Mondiale, che ha diviso il mondo. Da una parte i colonizzatori, soprattutto i paesi occidentali, e dall'altra parte i colonizzati. Invece di farci riconoscere come coloro che sono stati sfruttati dal colonialismo, siamo stati definiti come sottosviluppati, come se ci fosse qualcosa di carente in noi. E alla fine, come ci insegna la guerra in Asia occidentale, dovremo orientarci verso un rapporto più stretto con la natura. Dobbiamo alleggerire la nostra impronta ecologica, dobbiamo aumentare la nostra impronta manuale, la capacità di fare le cose, la capacità di creare belle alternative, che si tratti di cibo migliore, di abbigliamento migliore o di alloggi migliori.
Because I'm from the Himalaya. And some of our remote villages look like Swiss villages. One village called Sankri.
Vengo dall'Himalaya e alcuni dei nostri villaggi remoti assomigliano ai villaggi svizzeri. Aiuto gli abitanti del villaggio ad avviare l'ecoturismo. Ciò per cui lo slow living ci dà il tempo. Non è solo la compassione e la premurosità. Ci permette anche di creare bellezza. Perché quando abbiamo tempo, quando creiamo tempo, pensiamo alla bellezza. La velocità non lascia spazio alla bellezza. Guardate i nuovi complessi residenziali che sono stati costruiti, gli stessi palazzi a più piani ovunque nel mondo, in ogni parte del mondo, che sia Africa, in Asia, in Europa o in America. Questi edifici prefabbricati sono così fragili e hanno una vita così breve. Quindi sono molto ottimista riguardo ai giovani che si rivolgono a una democrazia migliore, più vera, dove fanno scelte competenti per proteggere la natura e per lasciare che il lavoro con la natura crei una vita che abbia un senso.
A better democracy where they make real choices by protecting nature and letting working with nature to create a meaningful life.
Lei propone nel suo lavoro la Navdanya Way. Di che si tratta?
So, you know, Navdanya means nine seeds. So the Navdanya Way is the way of biodiversity.
Navdanya significa nove semi, quindi la via Navdanya indica la biodiversità. È un modo di lavorare con la natura. Non bisogna illudersi di poter mettere in atto un'agricoltura basata sullo sfruttamento intensivo e sulla logica della guerra. Perché l'agricoltura industriale è proprio questo. Tutte le sostanze chimiche utilizzate in agricoltura hanno avuto origine ai tempi di Hitler, che si trattasse di pesticidi o di fertilizzanti. I fertilizzanti erano inizialmente esplosivi e venivano utilizzati anche come fertilizzanti azotati sintetici. E ora è il momento di chiederci come possiamo praticare un'agricoltura che non richieda una mentalità bellica? Dobbiamo fare pace con la natura. È proprio questo il significato della sostenibilità.
How can we do a farming that doesn't need a war mentality? We must make peace with nature. That is what sustainability is all about.
Era Vandana Shiva. Il suo ultimo saggio, Slow Living, è pubblicato dalla casa editrice indiana Roli.
On a train back to Boston and we're jumping the gun and I'm telling you, baby, this is the part I'd run, but I like it when you're nice to me. Well, there I was, swearing I would never fall in love. All my inhibitions walked out the second you said what's up. So here we go, I'm throwing out the things I used to know. I hate to admit it, but I guess I'm not better alone. On a train back to Boston and we're jumping the gun and I'm telling you, baby, this is the part where I'd run, but I like it when you're nice, like it when you're nice to me. I don't know where it's going, but don't wanna go back, and usually I'd leave right at the thought of that, but I like it when you're nice, like it when you're nice to me. Waking up by your side,
docente universitario a Padova, dove insegna filosofia delle scienze biologiche, un curriculum lunghissimo e soprattutto la capacità di essere un grande comunicatore. Il professor Telmo Pievani torna in libreria con L'albero della vita, introduzione alla filosofia della biologia, edizioni La Terza. 20 anni dopo la prima edizione propone un lavoro che rilegge parti della sua opera precedente e le aggiorna, come ascolteremo tra poco. Il divulgatore statunitense David Quammen parla in effetti di Albero della vita come decisamente intricato, un riferimento a Charles Darwin, padre dell'evoluzionismo, e ad altri studiosi che nel tempo hanno paragonato appunto l'albero e le sue ramificazioni al concetto di evoluzione.
Ho scelto L'albero della vita perché, allora, innanzitutto è una riedizione di un libro che feci più di 20 anni fa ed era un'introduzione, diciamo, ai temi filosofici della biologia, in particolare dell'evoluzione. E quindi questa sicuramente è la grande domanda, cioè il posto dell'uomo nella natura, che è anche il titolo di un libro che ebbe molto successo nell'Ottocento, venne scritto da Thomas Henry Huxley, un grande allievo, amico di Charles Darwin. E diciamo che la risposta è periferico, siamo in un posto marginale dal punto di vista della biodiversità, perché siamo un mammifero di una famiglia declinante, nel senso che gli ominidi come noi sono pochi. Tutte le altre specie umane che sono vissute su questo pianeta fino a qualche decina di migliaia di anni fa si sono estinte e siamo l'unico rappresentante del nostro genere, cioè il genere Homo. Quindi siamo una specie piuttosto solitaria, marginale dal punto di vista della biodiversità vista con l'occhio, diciamo, di un extraterrestre da fuori, ma il paradosso è che siamo una specie potentissima dal punto di vista dell'impatto che abbiamo sull'ambiente e anche delle capacità creative che abbiamo nel generare artefatti anche meravigliosi con i quali abbiamo riempito il mondo. Quindi siamo un ramoscello nell'albero della vita, ma che nell'ultimissimo quarto d'ora di evolutivo, perché poi noi siamo una specie giovanissima, peraltro siamo nati 300.000 anni fa in Africa, quindi soltanto nell'ultimo quarto d'ora dell'evoluzione ne abbiamo già combinate di tutti i colori.
Cos'è cambiato rispetto a 20 anni fa? Perché una nuova riscrittura di quel lavoro allora?
Perché è cambiato tantissimo nella spiegazione evoluzionistica. Quello 20 anni fa era un libro che cercava di spiegare le basi, diciamo, della spiegazione evoluzionistica, quindi la variazione, quindi le mutazioni genetiche, la selezione naturale, le migrazioni, le popolazioni, poi i grandi eventi ecologici, le crisi glaciali, gli impatti di asteroidi, insomma tutti quei fattori che hanno contribuito all'evoluzione. 20 anni dopo la teoria evoluzionistica si è aggiornata moltissimo, come è giusto che sia, perché è un programma di ricerca molto attivo, molto fecondo, e quindi abbiamo imparato un sacco di cose in più. Oggi la teoria dell'evoluzione è molto più ricca. Per esempio le mutazioni sappiamo che non sono solo genetiche ma sono anche epigenetiche, sappiamo che la simbiosi, questo meccanismo meraviglioso di fusione, di cooperazione tra gli organismi è molto più potente di quanto non si fosse pensato e questo Darwin nemmeno se lo poteva immaginare, proprio non l'aveva visto, non poteva conoscerlo. Abbiamo capito per esempio che certe catastrofi chiamate estinzioni di massa sono molto più importanti di quanto non si pensasse, hanno plasmato più volte la biodiversità. Insomma, siamo andati avanti nelle conoscenze, quindi oggi era giusto, dopo più di 20 anni, aggiornare il programma di ricerca evoluzionistico, che tra l'altro pone anche nuovi temi teorici molto belli, filosofici molto interessanti.
Lei ha accennato all'epigenetica. Ambiente e stile di vita influenzano l'attività dei geni. Sembra di intuire che si tratti di un ramo dell'albero della vita di recente costituzione.
Sì, 20 anni fa l'epigenetica era un'intuizione, ne parlava Conrad Waddington, ne parlavano come sempre alcuni pionieri visionari che avevano intuito questa idea, come al solito osteggiati, diciamo, dal resto della comunità scientifica e oggi dimenticati. A me piace invece sempre ricordare quelli che hanno avuto l'idea per primi, anche se poi dopo vengono dimenticati troppo spesso nella storia della scienza. Quindi a quel tempo era un'intuizione. Adesso sappiamo che è fondamentale perché abbiamo capito una cosa, abbiamo capito che il DNA è una ricetta, non è un fato, non è un oracolo già scritto, non determina, se non in rari casi, i caratteri una volta per tutte, ma dialoga con l'ambiente. E questo è molto sensato perché nel passato evolutivo non sempre l'evoluzione avveniva cambiando la sequenza genetica, perché questo richiede tanto tempo, richiede il passaggio di molte generazioni, no? Quindi una mutazione genetica che per selezione naturale aumenta la sua frequenza in una popolazione. Questo accade naturalmente, ma è un processo molto lento. quando una specie, una popolazione deve invece adeguarsi più rapidamente ai cambiamenti ambientali, soprattutto se l'ambiente è imprevedibile ed è instabile, cosa conviene fare? Conviene essere plastici e più veloci. E allora cosa si fa? Si regola il DNA, il gene rimane lo stesso, la sequenza rimane lo stesso, ma lo si attiva di più, di meno, lo si spegne, lo si riattiva, si lavora di regolazione. Questa è una raffinatezza che abbiamo capito soltanto recentemente e che ha un valore adattativo, ovviamente, e che sorprendentemente qualche volta, nelle piante molto spesso, negli animali abbastanza, negli umani invece ancora non lo sappiamo, però negli animali può succedere che qualche volta queste etichette epigenetiche, dovute proprio agli stili di vita, alle nostre scelte, possano passare anche al 2-3 generazioni successive. Quindi c'è anche un'ereditarietà, per quanto debole, di queste caratteristiche epigenetiche. Il che non vuol dire che aveva ragione Lamarck, mi raccomando, cioè non è che i caratteri acquisiti vengono automaticamente ereditati, però c'è qualcosa di vero nel fatto che a volte lo stile di vita può avere ripercussioni che poi passano anche alle generazioni successive. Quindi genitori che hanno avuto per esempio dei traumi fortissimi, delle carestie, delle vicende molto drammatiche, possono avere un effetto negli animali anche dopo 1, 2, 3 generazioni.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly.
Sono passati 6 anni dalla pandemia di Covid-19 che ha fermato il pianeta. Facemmo fatica a capire all'epoca la portata dell'annuncio del direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus. Ma, professor Pievani, l'impressione personale è che ci siamo completamente dimenticati della pandemia del 2020. È così anche per la comunità scientifica?
La pandemia è una bella storia di, più che dimenticanza, io direi proprio di rimozione, mi pare evidente, perché diciamo io la facevo a lezione diciamo dal 2014-2013 in poi, era una mia lezione fissa, facevo anche tante conferenze dove raccontavo che cosa? Raccontavo che le pandemie sono un fenomeno evolutivo, quindi un fenomeno darwiniano proprio, ci sono degli agenti patogeni che si scelgono degli ospiti particolarmente efficaci e noi che ci crediamo tanto potenti e intelligenti siamo diventati un ospite perfetto per i virus, perché siamo tantissimi, ci addensiamo tutti in città, voliamo sui voli intercontinentali, insomma dal punto di vista di un agente patogeno siamo perfetti, siamo tutti vorrebbero, come ha detto una volta David Quammen, appunto il sogno di un virus è finire dentro un Homo sapiens che è perfetto, la cosa migliore che gli possa capitare. Ovviamente sono sarcastico, ma è importante nell'evoluzione mettersi dal punto di vista, no, del tuo nemico, del tuo parassita in questo caso. In più, e qui sta la rimozione più grave, ne sapevamo già almeno 10 anni prima della pandemia che cosa? Che alcune attività umane creavano delle nicchie ecologiche, ecco perché è un processo evolutivo, quindi proprio un ambiente, mettiamola così, che favorisce le pandemie tantissimo. Quindi i wet market famosi in Asia e in tutto il mondo, il commercio illegale di animali esotici, la deforestazione, eccetera, eccetera. Tutta una lista di attività umane che favoriscono ulteriormente le pandemie. Quindi, come David Quammen spiegò benissimo in Spillover, non disse quando ci sarebbe stata la prossima pandemia, però disse guardate che il rischio è molto alto. E lì ci fu la rimozione, perché poi sostanzialmente sappiamo che tranne pochi paesi che già avevano vissuto il SARS numero 1, cioè il predecessore di quello che ci ha colpito nel 2020, nessuno aveva dei piani pandemici efficaci, se non in rari casi. E quello che a me sconvolge, e che adesso ripeto, nel 2026, è uscito un bellissimo lavoro su Nature qualche mese fa, scritto dal Pulitzer Center, quindi bravissimi giornalisti investigativi, che si sono fatti una domanda banalissima, ci hanno detto, scusate, ma 5 anni dopo la pandemia, quel rischio calcolato da Quammen nel 2012 è aumentato o è diminuito? Sono andati a controllare tutti i parametri e, ahimè, questo per me è sconvolgente, il rischio pandemico globale è aumentato rispetto a quello che c'era nel 2019. I wet market sono di più di prima, il commercio illegale di animali esotici aumenta sempre di più, la clandestinità di questo commercio è ancora più ampia, insomma non siamo veramente sapiens, non riusciamo a capire il concetto di rischio, cioè il fatto che la probabilità di quell'evento avverso aumenta e poi facciamo tutte le volte finta di sorprenderci quando succede. E questo, noi che abbiamo un approccio scientifico facciamo proprio tanta fatica a capire questa dimenticanza, questa rimozione.
Una larga parte del suo lavoro riguarda il tema della biodiversità, attualissimo, anzi la crisi della biodiversità. Quanto siamo responsabili noi esseri umani di questa crisi?
La crisi della biodiversità è un altro tema evolutivo, appunto perché Homo sapiens con le sue attività porta a una riduzione della ricchezza degli ecosistemi, principalmente per il consumo di suolo, inquinamenti, deforestazione, quindi conosciamo benissimo quali sono i fattori che riducono la biodiversità. Uno molto sottovalutato, per esempio rispetto a 20 anni fa, se ne parlava pochissimo, adesso abbiamo capito che è importantissimo, sono le specie invasive, per esempio, che sono adesso al centro giustamente dell'attenzione, cioè tutte quelle specie che noi prendiamo da un posto, solitamente luoghi esotici, tropicali, equatoriali, le portiamo rapidamente altrove, per esempio nel Mediterraneo, qui non hanno predatori, vedi cimice asiatica, formica di fuoco, il granchio blu, il gambero della Louisiana nei fiumi, sono tantissime, non avendo predatori esplodono, fanno il loro normale lavoro darwiniano, che peraltro Darwin aveva previsto benissimo nell'Origine delle Specie, dice che l'istinto della vita e di una specie è proliferare sempre. Se una forma di vita non trova ostacoli, cioè non trova predatori, limiti di risorse, cosa fa? Esplode, cioè va fuori controllo. E aveva ragione, è proprio così. E questo lo vediamo oggi appunto nelle specie invasive. Quindi è una tempesta perfetta perché la biodiversità non è che diminuisce a causa di una sola attività. Noi di solito pensiamo alla pesca, alla caccia, che per carità anche quelle contribuiscono, ma in realtà sono tra le cause minori, quelle più marginali. Il vero problema è proprio l'insieme di tutte queste attività umane, deforestazione, specie invasive, consumo di suolo, crescita della popolazione, inquinamenti di ogni genere e così via. Quindi è quella che noi chiamate una crisi sistemica. L'unica notizia positiva degli ultimi anni che ho messo nel libro e che tra l'altro è venuta fuori proprio durante la pandemia, in modo piuttosto inaspettato, durante la pandemia ci siamo accorti, è stata una sorta di esperimento sociale non voluto, che chiudendoci in casa e quindi riducendo improvvisamente la presenza umana negli ambienti e riducendo le attività economiche, la biodiversità, piante e animali, riconquistavano i loro spazi molto più velocemente di quanto non si fosse mai pensato prima. Cioè, si è capito che la biodiversità in realtà ha una resilienza, ha una reattività più veloce di quanto non si fosse mai sospettato prima. E da qui è cambiata la filosofia, quindi per esempio, è da qui che è venuta fuori per esempio la Natural Restoration Law, la legge europea. Cioè si è capito che per proteggere la biodiversità non bastano i progetti di conservazione, che pure sono fondamentali ovviamente, cioè aree protette, parchi, riserve, eccetera, ma bisogna proprio restaurare gli ecosistemi, cioè bisogna dare spazio alla vita, alla biodiversità, perché poi lei, se tu restauri le condizioni favorevoli, si riprende i suoi spazi molto più velocemente del previsto. Questa è una cosa buona, una cosa positiva che ci fa ben sperare, salvo che non lo stiamo facendo ancora abbastanza, ovviamente.
Era il professor Telmo Pievani, L'albero della vita è in uscita per La Terza.
I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I can just see you tonight. Memory.
'cause I need you, and I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Oh, 'cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you tonight. And I'm homebound. Sky, do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk.
In Europa nel 2025 la quasi totalità del continente ha registrato temperature superiori alla media, lo afferma il documento Copernicus realizzato dalle stazioni meteo europee. Oltre il circolo polare artico la temperatura ha superato i 30 gradi, 1 milione di ettari di bosco sono andati in fumo. Un record, la calotta glaciale della Groenlandia ha perso 139 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Il rapporto Stern sull'economia del riscaldamento climatico compie 20 anni. Pubblicato nel 2006, il saggio dell'economista e professore alla London School of Economics indicava chiaramente che gli effetti dell'inazione avevano costi superiori all'azione. Solo 1-2 punti del prodotto interno lordo mondiale in caso di interventi di prevenzione, da 5 a 20 punti di PIL in caso di totale assenza di interventi. Critiche o sostegno al saggio giunsero da tutto il mondo. Si può dire che quel volume di circa 700 pagine, ricco di grafici e mappe, ha segnato un punto di non ritorno nel dibattito sugli effetti del cambiamento climatico. Professore, il suo lavoro non si è fermato. Lei ha appena pubblicato La storia della crescita nel XXI secolo, economia e opportunità dell'azione sul clima. Come ha letto i dati del rapporto Copernicus e ha senso chiedere a noi cittadini di assumerci responsabilità e sacrifici quando governi e grandi aziende non si applicano nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica?
First, let's remind ourselves what Copernicus is reminding us of, and that is that the pace of increase of temperature.
Innanzitutto, ricordiamo cosa ci ricorda una volta ancora il rapporto Copernicus, ovvero che l'aumento della temperatura è più rapido rispetto a quanto pensavamo 10 o 20 anni fa, quando abbiamo realizzato il rapporto Stern sui cambiamenti climatici. 20 anni fa ritenevamo che si sarebbe verificato l'aumento di un grado ogni 10 anni, ma la rapidità nell'incremento della temperatura è superiore. Quindi il cambiamento climatico sta avvenendo più velocemente. Stiamo anche imparando che qualsiasi aumento della temperatura, che sia 1,6 o 1,2 gradi, sembra più pericoloso di quanto pensassimo in passato, in particolare a causa della vicinanza del punto di non ritorno. La riduzione del permafrost e l'accelerazione del collasso della foresta amazzonica contribuiscono a rilasciare ulteriore anidride carbonica nell'atmosfera.
The thawing of the land ice, the poles, which would get very rapid increase in sea level rise and so on, those are tipping points.
Lo scioglimento del ghiaccio che si trova ai poli aumenterà in modo molto rapido e raggiungerà il punto di non ritorno. Quindi è tempo di agire prima che l'aumento sia irreversibile e il rapporto Copernicus è chiaro, l'imperativo di agire diventa sempre più forte. Se traduciamo quell'imperativo nelle azioni che dobbiamo intraprendere, molte di esse riguardano ad esempio l'energia rinnovabile, molto più economica in numerose parti del mondo nel confronto con il costo dell'elettricità da fonti fossili. I veicoli elettrici e l'isolamento termico, per fare un altro esempio, sono molto efficaci. Quindi gran parte di ciò che dobbiamo fare riguarda il miglioramento delle nostre case, il miglioramento della nostra vita. Una gran parte di ciò che è necessario non è un sacrificio, anche se non si può parlare di questi temi in modo generalizzato.
There are some areas where it's going to be more expensive, and flying is an example of that. Making our diet lower carbon will probably make us more healthy.
In alcuni casi i costi saranno maggiori. Volare, ad esempio, lo è diventato, ma seguire una dieta a basse emissioni di carbonio probabilmente renderà la vita più sana. Usare di più i mezzi pubblici e non i veicoli a combustione migliorerà molto le cose. Quindi c'è una parte importante della vita quotidiana in cui le azioni che gli individui intraprendono sono senza sacrifici, stanno effettivamente migliorando la loro vita e rendendo il mondo migliore perché si consuma di meno. Dobbiamo considerare alcuni aspetti. Ad esempio, fare meno, rinunciare a qualcosa. Siamo disposti a rinunciare ad un'attività che ci piacerebbe fare? Non è necessario rinunciare a tutto allo stesso tempo. Si può compensare una rinuncia con altro. Per esempio, andare in vacanza in treno. Quindi non si tratta di una storia di sacrifici generalizzati. Ho appena pubblicato un saggio, Storia della crescita economica nel XXI secolo. Il lavoro è in inglese, scaricabile online dal sito della casa editrice, la LSE, London School of Economics, che spiega come si possano trovare modi migliori e più efficienti di fare le cose, sul ruolo del trasporto pubblico. È una nuova realtà, una nuova possibilità di crescita, senza rinunciare a nulla che possa portare ad una riduzione della crescita.
Is actually the new growth story, and to try to pursue high carbon growth will actually just undermine itself and lead actually to the destruction of growth.
Ma le grandi aziende e i governi sembrano spesso passivi sull'argomento.
It depends where you look. I mean, big companies in China, for example, are pursuing electrification very strongly.
Dipende dai punti di vista. Le grandi aziende in Cina, ad esempio, stanno spingendo il settore dei veicoli elettrici in modo molto attivo e l'attività principale in Cina, che è molto competitiva, è fortemente incentrata su veicoli elettrici. Nel Regno Unito si sta assistendo a un rapido passaggio verso le emissioni zero. Quindi penso che dipenda da dove si osservano le cose. Le aziende che producono petrolio stanno ovviamente insistendo molto sulla loro posizione e stanno sostenendo ciò che ritengo errato o addirittura menzognero quando si parla di sicurezza energetica. La sicurezza energetica si ottiene passando alle energie rinnovabili. L'insicurezza energetica dipende dal gas e dal petrolio. Non generalizzerei dunque parlando di tutte le aziende, molte delle quali, in modo schietto, stanno portando avanti la transizione energetica.
So it depends where you look, and I wouldn't generalize across all the companies, and many companies are genuinely pursuing their transition.
Sono passati 20 anni dal suo rapporto sull'economia dei cambiamenti climatici. È disilluso oppure alcuni obiettivi sono stati raggiunti?
20 years ago, in the Stern Review of the Economics of Climate Change, we said, and this was our most important conclusion, that the costs of inaction.
20 anni fa, nel rapporto Stern sui cambiamenti climatici, abbiamo detto, e questa è la conclusione più importante, il costo dell'inazione è molto più alto dei costi dell'azione. Ogni volta che guardiamo alla scienza, come appena descritto, tutto sembra più preoccupante. Ogni volta che guardiamo alla tecnologia, tutto sembra più incoraggiante. 20 anni fa non avevamo previsto che il costo dell'elettricità rinnovabile sarebbe sceso così rapidamente, né che i veicoli elettrici sarebbero diventati così efficienti e si sarebbero diffusi in tutto il mondo. Quindi la tesi secondo cui il costo dell'inazione è superiore al costo dell'azione è stata rafforzata per due ragioni. Il costo dell'inazione è ulteriormente aumentato. Gli scienziati sono più preoccupati e perché il costo dell'azione è effettivamente diminuito. I processi tecnologici sono più rapidi e ci ha sorpreso il fatto che il costo dell'azione stia diminuendo. Ora vediamo che in realtà c'è una storia più importante, perché stiamo parlando di crescita, perché spendiamo meno per realizzare i progetti. Stiamo riducendo molto l'inquinamento nelle città che uccideva gli abitanti, cosa che ovviamente era estremamente grave di per sé, ma danneggiava anche la produttività e la crescita. Stiamo vedendo modi migliori per migliorare l'efficienza e questo per me è il punto più importante. Stiamo vedendo modi migliori per gestire i nostri sistemi. Le città in cui ci si può muovere e respirare in modo molto sicuro sono molto più produttive rispetto alle città in cui ciò non è possibile. I suoi abitanti sono più efficienti nell'uso delle risorse, tra cui la gestione dell'energia, la produttività, i beni, e questo migliora il tenore di vita.
We will have to invest more in this as a world. In these next two decades to change the way we do things, we have to build up the new before we cut down the old.
Dovremo investire di più in questo a livello mondiale nei prossimi due decenni per cambiare il modo in cui facciamo le cose. Dobbiamo costruire il nuovo prima di smantellare il vecchio e, lo ribadisco, quell'investimento contribuirà a guidare la crescita. Quindi non solo la realtà è stata resa più forte dal progresso della scienza e sappiamo che il progresso abbatte i costi. Ci stiamo confrontando con nuovi modelli di crescita e sviluppo molto più attraenti rispetto a quelli del passato. Quindi, in questi vent'anni, in realtà, siamo passati da un confronto statico tra il costo di un'azione e il costo dell'inazione al sostenere che il costo dell'inazione è ancora più forte di quanto non fosse in passato. C'è un grande dinamismo che coinvolge i cambiamenti, il che è molto attraente ed è ciò che abbiamo imparato negli ultimi vent'anni.
But actually there's a big dynamics here, a new dynamics of growth and change, which is very attractive. And that's what we've learned in the last 20 years.
Professor Stern, dunque la crescita economica può essere corposa e anche sostenibile. Come spiegare a chi investe?
Oh, we've learned that very clearly. Now, in fact, it's stronger than that, Alessandro. It's stronger than that. We have learned now that the action we need.
Abbiamo imparato che in realtà è molto più forte di quanto pensassimo. Ora sappiamo che le azioni che dobbiamo intraprendere sul clima e gli investimenti che dobbiamo fare per rendere la nostra economia più resiliente e più sostenibile, i nostri investimenti, dicevo, guideranno la crescita. Quindi non si tratta semplicemente di trovare un equilibrio e di riuscire a farlo con intelligenza, ma allo stesso tempo è più forte di questo. Questi investimenti, di cui stiamo parlando ora, investimenti molto potenti dal punto di vista produttivo che ci daranno una forte crescita, cambiando in modo dirompente il rapporto tra l'attività economica e il nostro ambiente. Sappiamo come investire e crescere in modi che non danneggino l'ambiente e che siano molto più attraenti rispetto a quelli del passato. E questa è una parte molto importante della storia. Quindi non si tratta assolutamente di fare una scelta tra ambiente o crescita economica, bensì meno investiamo nell'ambiente, meno abbiamo una forte crescita economica.
So it's absolutely not environment versus growth. It's unless we invest in the environment. We will not have strong growth.
Dalla pubblicazione del suo documento sono passati 20 anni, una generazione. Nota una diversa consapevolezza nei giovani quando si parla di ambiente, cambiamento climatico, sviluppo sostenibile?
I think young people do show strong interest in the environment. One reason for that is that they're now taught at school.
Penso che i giovani mostrino davvero un forte interesse per l'ambiente. Uno dei motivi è che l'insegnamento di questo tema nelle scuole è molto migliorato rispetto a 20 o 30 anni fa, quando stavamo lavorando al rapporto Stern. I diplomati che entravano all'università, alla facoltà di economia dell'Università della Scuola Economica di Londra, probabilmente non avevano ricevuto nessuna forma di istruzione sul tema del riscaldamento climatico. Questo tema sta prendendo piede da almeno una decina d'anni. I giovani che entrano all'università hanno imparato a conoscere il tema del cambiamento climatico e ne comprendono le caratteristiche scientifiche e le implicazioni. Quindi penso che il sistema educativo in tutta Europa, ma anche oltre, in India, in Cina, in Africa, stia facendo in modo che i giovani che frequentano le nostre università e i giovani in generale comprendano questa questione. Quindi penso che questo sia un aspetto molto positivo. possiamo forse discutere dell'energia che mettono nella questione, ma posso dire che in generale i giovani sono abbastanza informati. Pensano che ci vorrebbe un intervento riguardo ai conflitti che esistono nel mondo, in Medio Oriente, in Iran, in Sudan e così via. Anche questi temi li preoccupano. Ci sono quindi priorità nelle tematiche del mondo in cui viviamo, ma penso che la loro comprensione delle questioni relative al clima, all'ambiente e alla biodiversità sia molto più forte di quanto non fosse con la generazione che andava all'università 20 o 30 anni fa. Quindi ho fiducia nei giovani e ho provato a scrivere il saggio che ho appena pubblicato, La storia della crescita economica del XXI secolo, che per sottotitolo ha Economie e opportunità dell'azione per il clima. Ho provato a scriverlo, dicevo, per dare ai giovani non il tipo di argomenti che devono usare per convincere noi, ma il tipo di argomenti che noi dobbiamo mettere in pratica.
To try to give young people, you know, the kinds of arguments that they need to make, to try to give us as individuals, adults, the kind of arguments that we need to make.
Era il professor Nicholas Stern. Il suo ultimo lavoro in lingua inglese sulla storia della crescita economica nel XXI secolo e le opportunità offerte dall'azione sul clima, il suo ultimo lavoro, dicevo, è disponibile gratuitamente sul sito della casa editrice LSE. Sulla pagina web di Altri Luoghi il link per lo scarico gratuito.
Altri Luoghi.
Ha rappresentato il popolo di Timor-Est all'estero, al di fuori della piccola ex colonia portoghese situata nell'arcipelago indonesiano. Un impegno ripagato con il premio Nobel per la pace nel 1996. José Ramos Horta è attualmente il presidente del piccolo stato e con l'attuale primo ministro Xanana Gusmão, partigiano e leader incontrastato di Timor-Est, ha guidato questo piccolo territorio verso l'indipendenza nel 2002. Un percorso durissimo dopo l'invasione indonesiana del 1975. Secondo alcune stime, nel corso dell'occupazione morirono tra le 100.000 e le 200.000 persone per atti di violenza o inedia. Ora Timor-Est è un esempio di democrazia, libertà e convivenza civile. Come si raggiunge un obiettivo così ambizioso parlando a un popolo che non conosceva le regole democratiche?
We were fortunate, we are fortunate that we had a leader, Mr. Xanana Gusmão, very intelligent, charismatic.
Siamo stati fortunati ad avere un leader, il signor Xanana Gusmão, una persona molto intelligente e carismatica che ha guidato la lotta nelle montagne, nelle grotte, nelle valli. Ha combattuto per 17 anni, poi è stato catturato e imprigionato per 8 anni. E con la sua enorme autorità politica, anche prima dell'indipendenza, ha detto niente persecuzioni, niente caccia alle streghe politiche, niente discriminazioni. Ci rivolgiamo a tutti, ci stringiamo la mano, ci abbracciamo, stringiamo la mano agli indonesiani, ci riconciliamo con l'Indonesia. La parte indonesiana è rimasta sorpresa e ha dimostrato anche un'incredibile maturità, una forte responsabilità istituzionale. Hanno anche accettato la nostra amicizia e hanno contribuito in modo sostanziale alla stabilità di Timor-Est. Se non fosse stato per la parte indonesiana che ha deciso di accettare il risultato del referendum per aiutare a stabilizzare il paese, ci sarebbe stata una divisione tra i timoresi. Non si tratta solo di Timor e Indonesia. Molti timoresi sono coinvolti in atti di violenza e volevano rimanere con l'Indonesia. Quindi la parte indonesiana ha fatto molto e noi siamo molto grati e rispettosi nei loro confronti, perché hanno dimostrato una maturità che pochissimi paesi hanno dimostrato nel corso della storia. Anche il nostro popolo ha dato prova di grande saggezza nell'accettare in modo schiacciante la nostra decisione di non guardare indietro a ciò che è stato negativo, a ciò che è stato tragico.
There was a lot of tragedy, a lot of suffering, a lot of people lost their lives, families wounded in their body, in their heart, in their soul. But we must.
Sì, ci sono state molte tragedie, molte sofferenze. Molte persone hanno perso la vita, famiglie ferite nel corpo, nel cuore, nell'anima, ma dobbiamo superare tutto ciò che è stato tragico, negativo, doloroso. Celebrare la libertà e non minarla con la nostra rabbia repressa. Deve essere una riconciliazione genuina, in grado di perdonare, autentica, e dobbiamo celebrare sinceramente la libertà. E abbiamo raggiunto tutto questo. Nessun timorese che viveva a Timor-Est o all'estero, in Indonesia, che sosteneva l'adesione all'Indonesia o che era stato coinvolto nella milizia del 1999, nessuno è stato ucciso dalla nostra parte quando è tornato. Molti sono tornati. E abbiamo migliaia di indonesiani che vivono a Timor-Est e migliaia di timoresi che vivono in Indonesia. La nostra gente vive in Indonesia e gli indonesiani sono più che benvenuti. Abbiamo un totale di 10.000 timoresi nelle università indonesiane e pagano solo la retta degli studenti locali. Non pagano le tasse per gli studenti stranieri. Le università indonesiane hanno accettato questa soluzione per consentire ai timoresi di studiare in Indonesia in modo più economico e semplice.
Foreign student fee. So the Indonesian universities accepted it so that Timorese can study more cheaply, easily in Indonesia.
Era il premio Nobel per la pace e presidente di Timor-Leste, José Ramos Horta. L'intervista completa sul nostro sito www.rsi.ch. È il momento della nostra cartolina, la spedita agli ascoltatori di Altri Luoghi, il direttore artistico di Montebello Festival, Fabio Tognetti.
In questo momento mi trovo nelle splendide corti medievali del Castello Montebello di Bellinzona, che dal 20 al 30 luglio accoglieranno i concerti di Montebello Festival. La 20ª edizione, che è intitolata Le tante voci del Novecento, è dedicata alla moltitudine di stili che si intrecciano nella prima metà del secolo scorso, con in programma una selezione di opere cameristiche e di trascrizioni raggruppate per città o per aree geografiche significative, come ad esempio la Parigi multiculturale d'inizio secolo, in cui con Debussy, Ravel ed ancora Gabriel Fauré troviamo Igor Stravinsky e le sue collaborazioni con i balletti russi di Diaghilev, oppure Manuel de Falla e la sua tradizione popolare spagnola. Accanto a Parigi, anche Vienna, che nella stessa epoca accoglie Arnold Schönberg e la sua estetica tonale, Fritz Kreisler con il suo stile salottiero e molto elegante, vicino a quello della famiglia Strauss, ed ancora Korngold con il suo travolgente tardo romanticismo tedesco. L'invito è quello di venire ad ascoltarci immersi in questa suggestiva cornice che farà idealmente da cassa di risonanza alla nostra 20ª edizione.
Era il direttore artistico di Montebello Festival, Fabio Tognetti. Anche voi potete spedire un file audio o un testo della durata di un paio di minuti a rete1@rsi.ch, rete 1 in lettere. Il lavoro selezionato riceverà un gadget esclusivo Rete 1. Altri Luoghi ritorna sabato prossimo. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di RSI Rete 1.
Expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. A friend is not a me. To get somewhere, somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again.
and told me all throughout history the loneliest people were the ones who always spoke the truth, the ones who made a difference but were standing indifference. I guess it's up to me now, should I take that risk or just smile? What do you know? It happened.